Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Era mia mamma che aveva la voglia di scrivere e lui rispondeva a mia mamma. Mio papà andò a trovarlo, però non ha mai voluto ritornare.
Ci fu una manciata di secondi di silenzio, poi mio papà fece un respiro e con la voce un po' strozzata disse: è mio padre. Storie di radioamatori e di coltellini svizzeri in una puntata che si intitola La scoperta del padre.
Sono lo spirito di tuo padre, condannato per un periodo a vagare di notte e di giorno confinato in una dimora di fuoco. Se non mi fosse vietato di descriverti i segreti della mia prigione, potrei narrarti una storia la cui parola più lieve ti strazierebbe l'anima. Ascolta, ascolta, oh ascolta. Se mai hai avuto un po' di amore per tuo padre, vendica il suo indegno infame, snaturato assassino, Amleto.
Ora io vorrei sapere quante radio in questo paese, quanti programmi tra le emittenti radiofoniche festeggiano la festa del papà di oggi con un pezzo di Amleto, in cui ad Amleto appare il fantasma di suo padre sulle mura del castello. Secondo me saremo una decina probabilmente, ma noi in qualche modo ci mettiamo sul timbro, perché la puntata di oggi si intitola La scoperta del padre e vi raccontiamo delle storie, ovviamente di confine, ovviamente di linee d'ombra, dove la figura del padre è il discrimine, dove c'è un prima e un dopo. E la prima storia è veramente un discrimine potentissimo, perché il protagonista di questa storia, che è un appassionato radioamatore, scopre attraverso una radio a migliaia di chilometri di distanza che la persona con cui sta parlando è amico di suo padre, che lui non vede da decenni. E la seconda storia invece è tutta nascosta in un oggetto, è tutta nascosta in un coltellino svizzero di quelli multiuso che si aprono e hanno un sacco di facce, faccette e utilizzi possibili. È raccontata da Emilio Previtali, un amico personale, un amico di Linee d'Ombra, che ci racconta che cosa c'è in quel coltellino che apparteneva a suo padre. Insomma, mettetevi comode, auguri a tutti quanti i papà, benvenuti a Linee d'Ombra. Questa storia mi è capitata quando ero un bambino, parliamo della fine degli anni 60. Purtroppo non ricordo più esattamente, ma siamo tra il 67 e il 72. Io sono del 60, quindi all'epoca avevo tra i 7 e i 12 anni. Mio papà, orologiaio, aveva la passione dell'elettronica ed era un radioamatore. Ho un bel ricordo di quei tempi. All'epoca i radioamatori si autocostruivano quasi tutto. In commercio non si trovavano tanti apparati, occorreva andare nelle grandi città. Io sono di un paesino della provincia di Modena, ma soprattutto quello che si trovava in commercio, nei negozi di elettronica, era molto costoso. Quindi ci si autocostruiva tutto, anche le ricce trasmittenti. Passavo molto tempo con lui, era un mondo che mi affascinava. Fu lui a darmi i rudimenti sull'elettronica. E stavo al suo fianco quando parlava con i suoi amici radioamatori, che prima di essere radioamatori usavano la radio anche se non potevano farlo. Il patentino veniva acquisito con un paio di esami e uno di questi era proprio sulla telegrafia. Quindi farlo senza esame all'epoca era vietato. Loro si denominavano dei pirati e sulla stazione ricetrasmittente, sia quella di mio padre che dei suoi amici, spiccava la tipica bandierina con il teschio sullo sfondo nero.
Io mi ricordo le notti, perché si aspettavano i periodi di propagazione delle onde radio, che poi erano delle finestre che non erano poi larghissime andando a memoria, e le risposte in mezzo a 100.000 frusci a volte per farsi capire era una lotta all'ultimo sangue, e quando poi si trovava l'altro che si parlava in inglese era suicidio di massa, perché in inglese si conoscevano quattro parole che servivano a dare i dati di stazione, potenza, tutto, dove si era, dove si deve, poi arrivavano queste cartoline con la sigla radioantistica, che un po' era uno scambio, un ricordo così, e un po' servivano anche da confermare l'avvenuto collegamento.
Lui passava intere domeniche e lunghe notti, quando la propagazione delle onde radio era favorevole, a fare contest o semplicemente a collegare radioamatori da tutto il mondo. A quei tempi l'inglese era per pochi, con i radioantisti stranieri ci si scambiava dati tecnici sul tipo di radio, la qualità del segnale e due parole imparate a memoria, scambiandosi poi l'identificativo di stazione. Quello di mio padre era I4ZEJ. I4 identificava la regione, Emilia-Romagna. La ZE corrispondevano alle iniziali di mio padre, Zecchi Emilio. Poi sarebbe arrivata la cartolina, che ogni radioamatore aveva personalizzata. Faceva da convalida il collegamento, che veniva anche registrato sul libro di stazione, che ogni radioamatore era obbligato a tenere. Ricordo ancora benissimo quella sera. In mezzo a tanti fruscii, mio padre collegò un radioamatore di Asmara. Era un italiano. Quindi la conversazione non si limitò solo ai soliti scambi di dati tecnici. La chiacchiera fu più lunga del solito, con qualche problemino di disturbi, ma comunque comprensibile. A questo collega, a un certo punto, mio padre fece una domanda. Gli disse: «Per caso lì ad Asmara conosci un certo Leonardo Zecchi?» La risposta fu positiva. «Certo», disse, «è un mio carissimo amico». Ricordo ci fu una manciata di secondi di silenzio. Poi mio papà fece un lungo respiro e con la voce un po' strozzata rispose: «È mio papà».
Di mio nonno sapevo ben poco. Sapevo che c'era, sapevo che non era vicino. Le storie dei motivi per cui lui andò via le ho imparate dopo, quando sono diventato un po' più grandicello, che allora la mamma mi raccontava e mio papà mi raccontò degli aneddoti su questa storia proprio. E ho ben presente il momento in cui, quasi con la voce rotta, disse «mio papà». Dopo poi mi raccontò mio padre che il fatto di diventare radioamatore, c'era dentro di sé anche la voglia segreta di poter ritrovare, risentire suo papà.
La storia è questa. Mio nonno andò via da Castelfranco Emilia molti anni prima. Io non l'ho mai conosciuto. Fu la prima storia di tradimento passionale del mio paese. Lui mollò tutto. Andò a vivere in Africa, ad Asmara. Mio papà non aveva più avuto contatti con lui. Quando andò via aveva una decina d'anni e in quella passione per le radio c'era anche la speranza nascosta di poterlo un giorno risentire. Quella sera si diedero un appuntamento via radio, a distanza di qualche giorno. Così andammo a Modena, dove c'era un radioamatore con una stazione più potente di quella di mio padre e un'antenna più prestazionale. E lì per la prima volta io parlai con mio nonno. Don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody. Devo dire che per me il mondo dei radioamatori è un'immagine molto nitida di una casa a 100 metri da casa dei miei a Romentino, il mio paese, il paese dove sono cresciuto, dove i miei vivono ancora, la casa di questo ragazzo che si chiama Tiziano, mi ricordo anche il nome, che aveva sul tetto questa antenna altissima, sarà stata alta, ma non so, 10 metri. Forse 6, 7, però altissima, tenuta con dei tiranti ovviamente, perché altrimenti sarebbe venuta giù, e tutti si diceva, quando si passava di lì, sì, lui è un radioamatore, ma io del mondo dei radioamatori sapevo molto poco, e quindi la storia di Paolo ci dice molto di più. Pronto, ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Senti, visto che oggi appunto la puntata di oggi la facciamo in questa giornata, e oggi essendo il 19 marzo è la festa del papà e l'abbiamo dedicata a loro, attraverso la tua storia, il tuo racconto, io partirei dal tuo papà. A lui come era venuta la passione per fare il radioamatore?
Ma io sono capitato al mondo che mio papà era già attaccato.
Già ce l'aveva, ah ok.
Sì.
Cioè quindi tu hai immagini di tuo padre attaccato a una radio.
Esatto, però alla luce degli avvenimenti e di quello che mi raccontò, lui divenne radioamatore perché, oltre alla passione della radio, dei collegamenti, che erano tutte cose che all'epoca si autocostruivano, non andavi a comprare, quindi dovevi studiare così, era la sua speranza un giorno di poter incontrare via radio il suo papà.
E quindi ce l'ha fatta alla fine, incredibilmente.
E quindi alla fine ce l'ha fatta.
Perché sì, per spiegarla adesso, scusami, lo faccio un po' pane e salame, per spiegarla a chi non ha idea e chi magari ha 20 anni e conosce il mondo dei social, il radioamatore era una persona che si costruiva, lo chiamavano baracchino, giusto? Grosso
sì,
modo.
I radioamatori si potrebbero un po' offendere con il nome baracchino.
Ok, chiedo scusa a tutti i radioamatori.
No, perché è più collegato al discorso della banda cittadina, i famosi CB.
Ok, è un'altra cosa.
Sì.
Okay. Allora diciamola così, una persona che sta a una radio con la quale può collegarsi con altre persone che sono davanti a una radio, financo molto distanti da loro, giusto?
Certo.
Parlare con... Scusami, c'è una cosa che tu dici che proprio disconoscevo, cioè il fatto che si potesse parlare solo di questioni tecniche.
Diciamo che oggi non so quanto siano cambiate le regole, quanto i radioamatori amino andare contro le regole. All'epoca c'era questo timore, cioè c'erano delle radio che ascoltavano gli OM, i radioamatori, e c'era questo timore di che cosa si parlava, quindi parlavi della radio, della propagazione, cioè parlavi di tutto quello che era inerente al discorso
della radio. Cioè come se oggi su Facebook si potesse parlare solo di Zuckerberg o degli algoritmi e non
sì,
di quello che è successo
esatto.
Ieri nel mondo, più o meno per capirci. Senti, mi racconti di nuovo però brevemente la storia. Cioè quella sera lui si collega con Asmara, giusto, in Eritrea.
Sì, esatto. Io
e come si capiva, perdonami, che era collegato con l'Eritrea? Perché quello di là mi diceva, ciao, sono in Eritrea, giusto?
Certo, quando tu trovavi il radioamatore, a parte che se lui dava la sigla, Italia 4 era Italia 4, la regione Emilia-Romagna, con le prime due lettere già potevi capire più o meno all'incirca. Poi chiaramente durante la chiacchierata, io parlo dell'Italia, Modena, così, io sono ad Asmara in Eritrea.
Perfetto, quindi quando lui sente Asmara in Eritrea gli si accende quella lampadina che era lì sopita, cioè quella speranza,
sì,
in qualche
probabilmente,
modo.
Probabilmente è successo questo, perché io poi ero lì che facevo i giochi con tutti i suoi interruttori, ero piccolissimo e ascoltavo la chiacchierata perché mi piaceva il mondo della radio. E fortunatamente parlavo italiano, perché questo era un italiano, che all'epoca l'inglese veniva masticato molto poco, si imparavano certo. Quattro parole a memoria e via così. E niente, mi cominciò a parlare tanto sulla potenza del segnale, su che radio aveva, su non aveva. Poi nella chiacchierata a un certo punto mio papà, con questo radioamatore, mi chiese se conosceva un certo Leonardo Zecchi, quindi pensa a te un nome che conosci, un certo Leonardo Zecchi. Poi non era come al telefono, che hai un botta e risposta, bisognava chiudere il microfono, aspettare l'altro che rispondesse.
Certo. Quindi c'erano degli attimi di attesa, immagino, carichi, sì, drammaticissimi.
Esatto, poi in mezzo ai fruscii, certo, ai disturbi, così. E la risposta fu un sì, certo, un mio carissimo amico.
Incredibile. Senti, tra l'altro, sì. Tu con un colpo magistrale di penna, devo dire, chiudi la storia, chiudi il racconto, dove poi ne comincia un'altra, perché tu chiudi dicendo: e per la prima volta parlai con mio nonno. E io vorrei sapere tutto, cioè da lì in avanti, sì. cosa succede? Siete andati in un'altra stazione radio, giusto? Perché era più potente.
Esatto.
E cosa vi siete detti?
Allora, io il ricordo delle lacrime di mio papà, di mia mamma, perché tutti hanno poi parlato con quello che era mio nonno. Io, insomma, mi sembra di aver avuto 6, 7 anni, 8 anni, ho un vago ricordo. Non ci siamo detti tantissimo, perché si sfruttava questa propagazione delle onde radio, che potrebbe avere una finestra più o meno grande, quindi non si voleva perdere particolarmente tempo. Però il ciao nonno, sono Paolo, mai in persona, poi tieni presente che io non ho mai visto né prima e non sono riuscito a vederla dopo.
Ecco, perché lui è rimasto là, non è tornato.
Lui è rimasto là, i miei tentarono in tanti modi, specialmente mia mamma, lui aveva questa scrittura di lettere postaerea, 30 giorni tra una e l'altra, e mia mamma, per cercare di convincerlo, di fargli capire che era comunque ben accetto, gli mandò una copia delle chiavi di casa.
Più invito di questo direi che c'è poco, insomma.
Sì.
Senti, ma perché, per quale motivo lui se n'era andato? Vabbè, immagino per motivi di lavoro o per opportunità, no. ma perché non era sparito ai figli e alla famiglia?
No, lui andò via perché fu, non so se la prima o una delle prime storie di tradimenti di Castelfranco Emilia. Lui arrivò a casa, che trovò sua moglie con qualche d'un altro. L'onta era talmente grande che lui prese
una sorta di fuga, una fuga d'onore, diciamo così.
Una fuga d'onore. Poi io ero molto piccolo, i racconti li ho ricevuti diventando più grandicello, quindi non so dove la fantasia si
sì, sono quelle cose poi che le famiglie un po' le nascondono, un po'
sì,
le
una delle cose strane che mi raccontava mio padre, che dopo poco che era successo, gli unici giri che si facevano una volta era con l'Azione Cattolica, prendevi la Corriera, andavi sulle colline del Bolognese, passavi una domenica così, quando scese dalla Corriera ci fu una persona che fermò lui e gli disse: ma è vero che a Castelfranco c'è stata una storia di un tradimento così? Mio padre diceva: ma proprio con me doveva dirlo, doveva chiederlo.
Paolo, senti, ti ringrazio molto per averci raccontato questa storia e averci ricordato, insomma, la figura di tuo padre, di tuo nonno, e anche averci portato dentro questo mondo dei radioamatori. Tra l'altro ho davanti a me le immagini, le ho cercate su Google, di queste cartoline che ci si spediva dopo i collegamenti, certo. Sono degli oggetti bellissimi. Ne ho trovato su eBay, ne ho trovato un lotto da 17 a 9,90 euro, mi sa che adesso faccio un'offerta e me le prendo. Davvero grazie mille Paolo, in bocca al lupo per tutto,
grazie
e a presto.
A ciao. Altrettanto.
Ciao. Ciao, 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 ciao. Young Metro, don't trust you, I'm gonna shoot. Beautiful morning, yeah, the sun in my morning, baby. Nothing in the water, beautiful morning, yeah, the sun in my morning, baby. Nothing in the water, I just wanna feel liberated, I just wanna feel liberated, I fuck this model, and she just bleached her asshole, and I get bleach on my t-shirt, I'ma feel like an asshole. I was high when I met her, we was down at Tribeca. She get under your skin if you let her. She get under your skin if you, I don't even wanna talk about it. I don't even wanna talk about it. I don't even wanna say nothing. Everybody gon' say something. I be worried if they say nothing. Remind me where I know you from. She looking like she owe you something. You know just what we want. I wanna wake up with you. Beautiful in my morning, morning. Yeah, the sun up my morning, baby. Chiudiamo questa prima parte di Linee d'Ombra con una storia raccontata in audio, grazie alla vostra voce. Vi ricordo il numero, se avete voglia di partecipare, di raccontare la linea d'ombra che state attraversando e farlo a voce, non per iscritto, potete farlo. Prendete il vostro telefono, memorizzate questo numero, 331-57-55-721, lo ripeto, 331-57-55-721. Accendete, certo, aprite WhatsApp, usate il microfonino e ci parlate dentro, proprio come ha fatto Corrado in questo caso. E in questo caso noi vi facciamo sentire la sua storia, perché la puntata si intitola La scoperta del padre, e la sua linea d'ombra ha proprio a che fare non con il proprio padre, ma con l'essere un padre.
La mia linea d'ombra è crescere il mio figlio di 3 anni. Passare dall'idea di non poterne averne né io né mia moglie, avere la gioia di questa nascita che è anche un terremoto fortissimo, e poi vedere crescere questo bambino veramente con tanta passione, con tanta gioia e anche con tante difficoltà. Diciamo che la mia va a giorni alterni, un giorno è una linea d'ombra e un giorno è una linea di luce fortissima. Questa linea d'ombra ha fatto molto per far crescere me, per farmi maturare e passare comunque da avere la testa quasi di un ragazzo, di un ragazzino, a essere un uomo, un padre, con tutto quello che ne comporta. Questa è la mia linea d'ombra e grazie al cielo che è arrivata.
Grazie mille a Corrado per averci condiviso la sua storia. Se avete voglia anche voi di raccontarci in audio la vostra linea d'ombra, il nostro WhatsApp è 331-57-55-721, altrimenti, come al solito, se avete voglia di scrivere lineadombra@radio24.it. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. La prossima storia è una storia che appartiene a un amico, è un amico mio ed è un amico di questo programma, è un amico che è diventato tale in realtà proprio grazie alle storie, grazie alla radio, grazie a questa radio. Si chiama Emilio Previtali. Tempo fa Emilio mi raccontò questa storia, tra le tante che racconta spesso, e questa è la storia di un coltellino svizzero, di quelli multiuso, che prima o poi tutti hanno avuto e soprattutto tutti una volta l'hanno perso. Ma questa storia non racconta la storia di un coltellino qualunque, è la storia del coltellino del papà di Emilio. State con noi. Prima di salire sull'aereo, settimana scorsa, al controllo bagagli, mi hanno detto che c'era un coltellino nella mia borsa, che bisognava controllare. Un coltellino, ho pensato. Abbiamo aperto e avevano ragione. C'era il tuo coltellino svizzero. Quello che tenevi nella bustina di pelle che avevi cucito tu. Lo avevo dimenticato nella patella dello zaino per sbaglio. La signora addetta al controllo lo teneva sul palmo della mano aperta, come se fosse una minaccia grave alla sicurezza del mondo, una bomba, qualcosa del genere. Io l'ho preso in mano e me lo sono stretto nel pugno. mi sono venute in mente tutte le volte che lo affilavi con cura con la pietra Coti, appoggiato al bordo del tavolo, e poi per farmi vedere quanto era affilato ti tagliavi qualche pelo del dorso della mano. Mi è venuto in mente quando a metà di una gita, con quel coltello, affettavi il salame e il formaggio a dadini e lo appoggiavi sul coperchio della scatola come se fosse stato un vassoio e lo davi a tutti. Andare a fare sci alpinismo era quella roba lì, era stare insieme sulla neve, in cima a qualche cosa, una montagna, un sasso, e nel punto più bello della gita, mangiare qualcosa insieme agli altri, fare a metà di quello che ciascuno aveva portato, raccontarsela.
Mio papà era un insegnante elementare ed era una persona molto divertente, molto, molto brillante, molto entusiasta. Era una persona che aveva passione per i giovani, per i ragazzi, gli piaceva sicuramente vederli crescere, imparare, fare delle cose che non erano capaci di fare. E gli piaceva molto stare nella natura, osservare gli animali, stare anche per dei periodi lontano dalla confusione, dalla città, e magari andare in questi posti qui con le persone a cui voleva bene, potevano essere i suoi figli o dei suoi studenti o dei suoi amici.
La signora del controllo di sicurezza all'aeroporto mi guardava impaziente, c'era altra gente con altri bagagli da controllare che passava e aveva fretta di andare, ma deve avere capito che quello lì era un coltellino speciale. A occhio e croce ho fatto calcolo che lo avevi comprato 40 anni fa. Mi ricordo perfettamente quando e dove. Mi ricordo quando lo hai portato a casa e me lo hai fatto vedere di nascosto dalla mamma. Ho chiesto alla signora che possibilità avevo per conservarlo, quel coltellino. Il mio aereo stava partendo. Lei mi disse che l'unica possibilità di tenerlo sarebbe stato uscire, darlo a qualcuno o spedirlo a casa per posta e rientrare e rifare tutti i controlli da capo. Ero lì da solo, ero al pelo. Tempo per trovare una busta, spedire il coltellino a casa non ce n'era. Tenerlo e portarlo a bordo non potevo, non ho neanche provato a chiedere. L'unica possibilità era lasciarlo lì. Mi veniva da piangere, e la signora deve averlo capito. Non mi andava soprattutto che il tuo coltellino andasse mischiato insieme a tutte quelle altre cose che normalmente ritirano al controllo bagagli: forbicine, taglierini, accendini, tagliaunghie, bottigliette d'acqua, cazzate di poco valore. In quel momento stava morendo un'altra volta qualche cosa di te e di me, di noi. E io ero lì, impotente, in piedi, con il mio zaino, la mia roba sparsa su un tavolino e una signora zelante che aspettava una mia risposta. Ho sentito la tua voce dentro che mi diceva di non preoccuparmi, dai, bigolo, è lo stesso. Mi dicevi quella cosa che mi hai detto un po' di volte, che bisogna volere bene e affezionarsi alle persone, non alle cose. Ho trovato la voce da qualche parte in fondo alla gola e ho detto alla signora: "Keep it, tienilo". Lei mi ha risposto: "I'm sorry". Si vedeva che le dispiaceva, in fondo non stava facendo altro che il suo lavoro.
La signora all'aeroporto si è accorta che c'era qualcosa che non andava col coltellino, che non era un attrezzino qualsiasi, perché io a un certo punto mi sono quasi messo a piangere, perché mi sono reso conto che non avevo nessunissima possibilità di portarlo con me e neanche di rispedirlo indietro. E quindi lei era un po' probabilmente dibattuta tra il dover fare il suo dovere e allo stesso tempo volermi forse restituire il coltellino, perché si rendeva conto che per me era una cosa importante e purtroppo però non lo poteva fare, quindi suo malgrado aveva dovuto portarmelo via.
La signora mi ha girato le spalle e il tuo coltellino è finito in una vaschetta grigia rettangolare dove ce n'erano altri. Anziché buttarlo, però, la signora lo ha deposto con cura in un angolo, poi si è rigirata, mi ha guardato e mi ha sorriso. Anche io le ho sorriso, come può sorridere uno a cui nel frattempo viene da piangere. Ho rimesso le mie cose nello zaino e mi sono avviato all'imbarco, come un coglione con la morte nel cuore. Poi mi sono ricordato che la cintura di pelle che mi ero tolto e che stavo reinfilando nei passanti dei pantaloni era anche quella tua, quella che ti sei costruito tu. Almeno mi è rimasta quella, ho pensato. Anche quella, qualche mese fa, aveva rischiato grosso. L'avevo lasciata sul tavolo di un controllo bagagli a San Francisco, poi, fortunatamente, dopo qualche decina di minuti mi ero ricordato ed ero corso a riprenderla, e l'avevo recuperata, meno male. Oggi sono 28 anni che non ci sei più. Sembra ieri, e invece è un sacco di tempo. E io, adesso, sono diventato più vecchio di te.
There was a different one, I meant a different one. Not always picking up the pieces of a former one. I thought I'd find a different world under a different sun. But there's no different sun, yeah, there is only one. So now I sit in silence as it warms my skin. And I don't need to plan or even know where we are, 'cause it's all the same.
La storia ha un epilogo incredibile e inaspettato, perché io, quando ho scritto questa storia, l'ho pubblicata sulla mia pagina Facebook e pochi giorni dopo, poche ore dopo forse, una persona che lavora all'ufficio sicurezza di quell'aeroporto mi ha mandato un messaggio, sempre attraverso Facebook, dove aveva letto la storia, e mi ha detto che in modo non ufficiale poteva fare in modo che, se il coltellino era ancora lì, di recuperarlo. E in sostanza mi ha raccontato che tutti questi coltellini, oggetti che non possono essere trasportati in aereo, quando vengono ritirati vengono messi in un deposito e poi smaltiti ogni qualche mese o settimana. E praticamente lui è andato a vedere, gli ho descritto qual era il coltellino, e poi da dove abitava lui è partito un giorno con la moto ed è venuto a casa mia, me ne ha portati tre che erano molto simili da farmi vedere, ma ce n'era uno che ho riconosciuto perché aveva una tacca particolare che gli avevo descritto, ed era esattamente quello che di mio papà. E quindi sono riuscito a rientrare rocambolescamente, incredibilmente, in possesso del mio coltellino. Ed è una storia, secondo me, diciamo, incredibile, almeno dal mio punto di vista.
Looking at the
Io ringrazio molto Emilio per questa storia. Se volete seguirlo, Emilio scrive delle cose molto belle, è una persona che nella vita fa tutte le cose che non ti aspetti, per cui quando ti racconta quello che fa e che ha fatto, a me piace sempre stare ad ascoltare, perché dall'alpinista agli Ironman, alle arrampicate, insomma il Nanga Parbat, ne ha fatte diverse, ma ha una grande passione per la scrittura e per le storie, quindi seguitelo sui suoi profili che sono molto interessanti e gli hanno permesso di vivere questa storia che appunto è nata sul suo profilo Facebook, ma poi si è conclusa a casa sua con questa persona che gli riportava il coltellino di suo padre. Grazie ancora ad Emilio Previtali. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale.
Linee d'ombra.
Siamo arrivati alla fine, alla conclusione anche di questo percorso, anche di questa storia seriale che è stata più breve delle altre, anche se probabilmente Pasquale la percepisce molto più lunga delle altre, visto che è la sua vita e dura da parecchi anni. Però grazie per averla condivisa con noi, grazie per averla riassunto in questo mesetto e mezzo, quant'è Anita più o meno? Forse un mesetto e mezzo di storia e di racconto. E questo, come vi dicevo, è una storia che lascia un sacco di interrogativi, li lascia a Pasquale in primis, a Mauro che ha lavorato con lui a questa storia e a tutti noi che la stiamo ascoltando, ma appunto i tasselli, lui parlerà di tasselli in questi episodi, i tasselli che mancano spesso disegnano anche loro qualcosa, manca qualcosa, c'è un vuoto e quello forse significa qualcosa per la nostra vita, chi lo sa, o forse no. È l'ultimo episodio, lui è Pasquale, lei è Krista.
Le cazzate che ho fatto nella mia vita le conosco tutte, le cose importanti che ho fatto per me le conosco tutte, ma questa è un po' sconosciuta, è rimasta un po' sconosciuta, un po' sfocata, ecco. E allora conoscerla fa parte del dare un nome e un cognome alla tua vita, una parte della tua vita, capito? Specialmente se ha preso così tanto tempo. Sei stato nell'arco, perché c'è nulla da fare, i primi 15 anni dopo che io sono partito per il militare Krista è rimasta lì nella mia testa tutti i giorni, cioè non 15 anni, non c'è stato proprio, io pensavo solo a lei.
Effettivamente per me questa storia è una tappa della vita irrisolta. Non è soltanto la grande storia d'amore di Pasquale e Krista quella che stiamo raccontando. A 58 anni ancora oggi mi accorgo che è una questione di identità. È come se mi mancasse un tassello per conoscere davvero chi sono e che cosa ho fatto nella mia vita.
Perché lì è stato tutto lì, capito? Io credo che questo tipo di dubbio che tu hai è un po' l'essenza di tutto. È la storia senza una ragione, non c'è niente che uno faccia o che possa pensare con nettezza, con chiarezza. Io perché mi trovo a dover avere anche un rispetto, e anche chi mi sta intorno, capito? L'unico che mi dice partiamo è Andrea. Allora fino a un po' di tempo fa mi diceva sì, andiamo, forza, ti sporto io, andiamo, me lo diceva anche quando io ero singolo, devo dire la verità, però mi diceva andiamo, partiamo, andiamo, che te frega, andiamo, facciamo un bel giro in Svizzera.
Questa storia irrisolta ha accompagnato la mia vita per 40 anni e non credo avrà mai una soluzione.
Che poi mi vengono in mente dopo, mi ha mandato una cartolina che c'ho ancora, rispondendomi semplicemente ciao Pasquale, io sto bene, una cosa del genere, una risposta formale, diciamo, ma la cartolina rappresentava una statua di una Madonna con un bambino. Io gli ho scritto una lettera infinita, lei mi ha mandato questa cartolina. Però non era importante il testo, mi ricordo, era importante quello che rappresentava, una Madonna con un bambino in braccio, capito?
Eh sì.
At last, my love has come along, my lonely day.
Ciao, sono Pasquale e ho scritto queste due parole per raccontarvi la fine di questa storia, o se preferite il suo proseguimento. In questa avventura radiofonica ho visto Bianca, la mia compagna, ascoltare Linee d'ombra, Avevo tanta paura che le potesse nascere un risentimento di gelosia, anche se la storia parlava di tanti anni fa. Ma sappiamo che certi pensieri toccano zone di noi irrazionali, che con la logica hanno poco a che vedere. Invece ho visto Bianca, davanti al podcast di Radio 24, amarmi, senza interessi, senza calcoli, senza possessività, ma soltanto con la voglia di conoscermi meglio attraverso il mio passato. Ho visto amore e ancora una volta ho capito che non finisce mai. Il primo amore è legato da un filo invisibile all'ultimo e come una corsa corre durante tutta la nostra vita accanto a noi. È una staffetta. Noi siamo nello stesso tempo il testimone, la mano che lo porge e la mano che lo riceve. È Bianca che permette alla mia vita, alla mia storia di continuare a vivere, di prenderla dal passato e portarla dolcemente tra di noi, come una coperta che ti ripara dal freddo, come una parola d'affetto quando ti senti solo, come un bellissimo sogno che scopri che non era un sogno. E in questo periodo, dove tutto sembra si sia fermato, specialmente per uno come me, che da quando ha 4 anni mangia pane e musica, Bianca e il suo innato amore per gli altri e per me diventa il testimone della mia vita.
Grazie ancora a Pasquale, grazie a Mauro Pescio che come sempre cura, raccoglie, racconta la storia seriale per noi. Questo, come dicevo ieri, mi pare, o l'altro ieri, è il tipico esempio di storia aperta, perché la vita è fatta di storie aperte. Forse è più facile riunire i punti, come diceva Steve Jobs in quel famoso discorso, alla fine di tutto. Pasquale è ancora nel mezzo del suo percorso e insomma noi ci auguriamo e gli auguriamo di riunire tutti questi puntini ed avere davanti un disegno che per lui ha un qualche senso. Grazie a lui di nuovo, grazie a Mauro Pescio. Se avete voglia di riascoltarvi tutta questa storia potete farla sul nostro sito, sulla pagina di Linea d'Ombra, sul sito di Radio 24, altrimenti potete sentire le 5 puntate, i 5 episodi di questa settimana nello speciale di domani sera, di sabato alle 21:30. Approfittate del weekend per mandarci le vostre storie che abbiano un confine nel mezzo, una linea d'ombra che separa un prima da un dopo, a lineadombra@radio24.it, e noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Grazie ancora Mauro Pescio, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni. Ora ascoltiamo il GR, fate un buon fine settimana, noi ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!